Buongiorno a tutti voi. Non so se già sono cominciate le ferie perché vedo molte sedie vuote, ma oggi forse fa un po' caldo, ma vogliamo ugualmente essere rinfrescati dalla parola del Signore stamattina. Per questo vi invito ad aprire le vostre Bibbie, Seconda Pietro, capitolo 2, dal 17 al 22. E questo è il brano che stamattina condividerò con voi, ma leggiamo anche due versetti prima perché ci danno un preambolo per comprendere anche quello che noi stamattina andremo a fare. E leggiamo dal versetto 15. E l'Apostolo Pietro dice: lasciata la strada diritta, si sono smarriti seguendo la via di Balan, figlio di Beor, che amò un salario iniquo, ma fu ripreso per sua prevaricazione un'asina muta, parlando con voce umana, repressa la follia del profeta. Questo parlare di questo asino fece proprio qualcosa a questo profeta, che voleva in certo modo credere qualcos'altro in più di quello che lui era. Comunque dice, costoro, dal versetto 17, costoro sono fonti senza acqua e nuvole sospinte dal vento, a loro è riservata la caligine delle tenebre. Con discorsi pomposi e vuoti adescono mediante i desideri della carne e la dissolutezza di quelli che si erano appena allontanati da coloro che vivono nell'errore, promettendo loro la libertà mentre essi stessi sono schiavi della corruzione, perché uno schiavo di ciò che lo ha vinto. Se infatti, dopo aver fuggito la corruzione del mondo mediante la conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, si lasciano di nuovo avviluppare in quelle e vincere, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima, perché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuta la via della giustizia che, dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo comandamento che era stato loro, che era stato dato loro. È avvenuto di loro quel che dice con verità il proverbio: il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata a rotolarsi nel fango. E questo brano, come abbiamo letto, parla anche, se così possiamo dire, di una via. Non so quanti di voi, e forse sicuramente vi è capitato di usare il TomTom. Perché? Per andare da un posto a un altro che a voi era sconosciuto, questo per avere che cosa? Una guida sicura, certa, di arrivare a quella meta che era sconosciuta, e in questo modo potevate arrivare con certezza. Ma che cosa è successo? Forse una volta è successo anche a me, è capitato che anche con mezzi tecnologici a volte ci siamo smarriti, ci siamo trovati fuori strada. Sicuramente è stato terribile. Quando poi ci siamo resi conto che non era il traguardo prefissato, ma era qualcos'altro. E questo accade proprio quando mettiamo tutta la nostra fiducia in questi strumenti tecnologici e non facciamo appunto delle verifiche del caso. In poche parole, ci fidiamo ciecamente dello strumento che stiamo usando, pensiamo che è perfetto e funziona bene, e poi magari ci accorgiamo che non abbiamo verificato che questo oggetto aveva bisogno magari di un aggiornamento. a cui questi strumenti necessitano ogni tanto per avere nuovi dati e per funzionare in modo corretto, in modo che questo strumento funziona proprio perfettamente. Nei versi che abbiamo letto, 17 a 19, Pietro cita qualcosa di veramente allarmante, riferito a chi? A insegnanti, anzi a falsi dottori, che in realtà dovrebbero essere quelle guide certe e sicure nel far comprendere gli insegnamenti di cui il Signore vuole che ogni uomo possa conoscere e praticare il vero pensiero di Dio, la vera volontà di Dio. E queste persone cercano di fare da guida, ma non lo sono. Non a caso Pietro paragona queste guide a sorgenti senza acqua, oppure a nuvole sospinte dal vento. Questo per far comprendere che cosa? Che laddove si aspettava acqua per dissedarsi, oppure acqua per irrigare i pascoli, non soddisfaceva queste necessità, ma queste necessità venivano in certo modo deluse, per cui la necessità che si aspettava, o meglio ancora questa siccità che si pensava che veniva alleviata, proseguiva, per cui c'era un grande bisogno. E per cui noi possiamo dire che questi ciarlatani religiosi, pur fingendosi ministri del Vangelo, questi in realtà non hanno alcuna notizia da offrire, non hanno nulla da offrire. Quanti vanno da loro in cerca di pane e ottengono una pietra? Questo è il paragone per indicare la inefficienza del loro insegnamento. Ma Pietro ci indica la punizione che ne riceveranno questi maestri, perché questi maestri, pensando che possano fare del bene, invece hanno già una condanna, che hanno insegnato cose false. E questi che cosa riceveranno? Dice Pietro, una eternità nella caligine delle tenebre. Questo vuol dire che non saranno alla presenza del Signore, perché il loro obiettivo era di ingannare i loro ascoltatori. Questi avevano solo questo obiettivo, ingannare i loro ascoltatori, persone che desideravano ricevere qualcosa di buono, ma in realtà non hanno ricevuto quello che veramente si aspettavano. Paolo scrive a Timoteo una bella lettera, in questa lettera, secondo Timoteo 3,13, lui dice queste parole, dice: ma gli uomini malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, ingannando gli altri ed essendo ingannati, vuol dire anche se stessi, vengono ingannati anche loro stessi, perché si credono portatori della parola del Signore, ma invece non lo sono. E allora già cominciamo a comprendere una cosa molto importante: i falsi maestri fanno discorsi pomposi, anche leggeri, usano parole erudite, sono eccellenti nell'arte oratoria e usano uno stile, se così possiamo dire, fiorito e frasi descrittive, ma i loro discorsi sono vacui, perché non parlano della verità, ma parlano delle loro idee e solo le loro opinioni. Non sono cose che vengono dal Signore. Come si è detto, il loro falso insegnamento non può offrire alcuna speranza. I falsi maestri adescano con le loro concupiscenze carnali per far vivere vite immorali e carnali l'uomo, quelli che li ascoltano, il fine di far credere che abbiamo solo riflessioni umane a cui dobbiamo fare un ragionamento o fare riferimento. Non c'è un altro punto di vista. Se non c'è una verità assoluta e se non sono delle istruzioni che ci indicano come vivere, allora siamo liberi di vivere come vogliamo. Questo è il pensiero liberista, se possiamo dire, attribuendo qualche idea a Dio o a come lo immaginiamo, pensando che basti rivolgersi a Lui ogni tanto. Questo è modo di fare, questo modo di insegnamento porta fuori strada, porta lontano da quello che è la realtà, o meglio ancora l'obiettivo a cui il cristiano dovrebbe giungere. Bisogna ricordare che ogni religione o filosofia che sostiene che l'uomo è sottoposto alla propria autorità non può andare oltre l'uomo. Si ferma lì, all'umanità, perché l'uomo per natura è mondano e carnale. Per cui ci fa comprendere una cosa molto importante, che se noi vogliamo arrivare all'obiettivo, qual è il tom-tom del cristiano? Qual è il tom-tom del cristiano? Giovanni 14, che dice: io sono la via, la verità e la vita. Il tonton, lui è la via, lui ci indica l'obiettivo, lui ci indica dove arrivare. E questo noi quello che dobbiamo tenere presente. Infatti Pietro nel versetto 18 che dice: indica anche chi sono le prede preferite da parte di questi insegnanti, quelli che si erano appena allontanati da coloro che vivono nell'errore. Che cosa significa? Chi sono queste persone? Queste persone che si erano allontanate, che vivevano nell'errore. Ossia i giovani credenti, ma non solo, anche quelli che sono immaturi, quelli che non sono radicati nella parola del Signore, quelli che non hanno approfondito nella parola di Dio. I credenti hanno un compito fondamentale. Come abbiamo detto prima del tonton che va aggiornato, i credenti devono studiare costantemente la parola di Dio e devono seguire Cristo. Questo è il compito fondamentale, perché questa è la loro unica speranza di evitare la rovina di quelli che seguono falsi maestri. Paolo ricorda questo aspetto molto importante anche in Romani 16:18, e dice: costoro infatti non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma il proprio ventre, parlando di questi falsi profeti, e con dolci e lusinghe parole seducono il cuore dei semplici, seducono il cuore di chi è facile preda, come abbiamo visto. Voi oggi penserete: ma io non frequento altri insegnamenti fuori di questa chiesa e non vado in altre assemblee in cui potrei ricevere insegnamenti diversi. Oggi non è necessario muoversi per incontrare falsi maestri. Oggi i falsi insegnanti vengono a casa tua. Voi direte: ma io non faccio entrare nessuno in casa che mi insegni dove nuove teorie sulla parola di Dio. Questo in teoria, ma in pratica non è così. Prima fra tutti c'è qualcosa che noi contattiamo e in certo senso gli diamo importanza. Prima fra tutto internet, che spesso usiamo anche per sapere alcune notizie, ma spesso con titoli accattivanti entriamo in contatto con insegnamenti falsi e discutibili. Allora voi direte, ma io non uso internet, non ho nemmeno il computer. Non è vero. Non è vero. Tutti oggi abbiamo un telefonino. Questa è la stessa capacità di un computer. Faccio questa domanda. Ricevete mai messaggi o informazioni che vi invitano a entrare in siti che vogliono informarvi su alcuni argomenti sociali che si vanno dibattendo di recente? Oppure anche siti pubblicitari proponendo immagini e argomenti immorali? Avete mai ricevuto messaggi di questo tipo? Ma c'è un altro mezzo che ha una grandissima influenza nella vita umana e di conseguenza nella vita del credente, la televisione. Senza considerare che oggi la televisione è diventata interattiva. Chi usa la televisione riceve molti messaggi e quindi anche insegnamenti che sono proprio lontani da quelli che sono i sani e principi e i sani pensieri di Dio. Spesso questi insegnamenti mettono in discussione proprio gli insegnamenti della Bibbia. Adesso voi penserete, ma Tonino, tu ci stai dicendo che non dobbiamo più usare questi oggetti e separarci dal mondo? Il mio suggerimento è di stare in guardia, stare attenti come suggerisce Pietro, che poi adesso vedremo. Una volta mi fu raccontato una storia di questo tipo, che parlando appunto in un messaggio, si parlava in questo messaggio di essere lontani dal mondo, di non essere contaminati nel mondo, dal mondo, che i credenti dovevano stare attenti a non vivere una vita mondana. Allora questo credente aveva appena comprato un televisore e gli fu consegnato a casa, e su questa scatola del televisore c'era uno slogan pubblicitario: il mondo in casa vostra. Pensate, questo credente cosa ha fatto? Ha preso e ha buttato il televisore. Forse è stato un eccesso, no, per dire, ma il suggerimento che ci viene dato da Pietro, in seconda Pietro 3,17, dice proprio questo: voi dunque, carissimi, sapendo già queste cose, state in guardia per non essere trascinati dall'errore, dagli scellerati, e scadere così della vostra fermezza. State attenti, perché è facile cadere in questa cosa, scadere proprio nella vostra fermezza, essere fermi sulla parola di Dio, fermi su quello che il Signore ci insegna, che ci vuole ancora una volta dare come punti di riferimento della vita. Dal versetto 20 al versetto 22 Pietro spiega cosa può accadere alle vittime dei falsi dottori. Prima abbiamo visto i falsi dottori cosa fanno, adesso vediamo che cosa avviene a queste persone che si lasciano convincere. Che cosa dice? Dice che sono degli individui che hanno cercato il cambiamento ma non sono nati di nuovo. Mediante una parziale conoscenza di Cristo e dei principi cristiani, questi si erano allontanati da una vita di peccato, avevano iniziato una purificazione interiore. Come già in precedenza abbiamo visto, no? Avevano cominciato ad allontanarsi, avevano cercato una via vera, quella giusta, quella che portava a Dio. Poi che cosa succede? Poi sono cadute nelle grinfie dei falsi dottori. Sono capitati davanti a persone che hanno dato dei suggerimenti, che hanno dato delle informazioni errate. Queste persone che cosa hanno fatto? Qual era l'insegnamento? L'insegnamento erano che si prendevano gioco delle virtù e del pudore di chi stava lottando per liberarsi delle inibizioni morali, che stava cercando un nuovo modo di vita, che stava cercando di essere una persona nuova. Infine, ecco che costoro si sono nuovamente caricati di quel fardello, il peccato. Si sono di nuovo messi sulle spalle il peccato, dal quale erano stati temporaneamente liberati, che si vedevano degli spiragli, che cos'era una vita se non facevano determinate cose e se non agivano in determinati modi, cioè una vita senza peccato. E che cosa dice? Infatti, sono caduti più in basso di prima, dice Pietro. Sono caduti più in basso. La loro vita è peggiorata, giacché i loro freni religiosi non ci sono più e non c'è più niente che li trattenga. Non c'era più nessuna inibizione, non c'era nessuna cosa che poteva fermarli. Quindi è vero che la loro condizione ultima è peggiore della prima, dice Pietro. Peggiore della prima. Il versetto 21 dice: maggiori privilegi comportano una maggiore responsabilità. Più si conosce il modello cristiano, più si è obbligati a seguirlo. Pietro dice delle parole molto pesanti. Lui dice: sarebbe meglio non aver conosciuto la via della giustizia. Pensate un po', sarebbe stato meglio per loro che non avessero avuto un contatto con la verità, perché questo li condanna ancora di più, li rende ancora più irresponsabili, li rende persone che non possono essere scusate, perché dopo averla conosciuta questa verità tornano sul sudiciume del mondo. Dopo che hanno visto che fare delle cose è peccato, loro l'hanno rifatto, sono caduti ancora con nessuna inibizione. Nel versetto 22 l'apostolo fa anche una bella, se così possiamo dire, paragone, l'esempio del cane e della scrofa, di cui Pietro si serve proprio per indicare che cosa voleva dire, perché questo, per la legge mosaica, infatti, questi erano entrambi animali impuri. Essi appunto erano impuri prima di essere liberati dal vomito e dal fango, ed erano impuri ancora quando vi erano tornati indietro. Non era successo niente. Dice: ma che cosa vuoi che poteva succedere? Questo è proprio perché Pietro vuole avere questo confronto, perché Pietro dice: questo è lo stesso che avviene per coloro che sono trasformati moralmente, ma non avevano ricevuto una nuova natura. Sono in una trasformazione morale, ma non avevano ricevuto una nuova natura, cioè la natura di Cristo. Con questo brano non si intende insegnare che i veri credenti possono scadere dalla grazia ed essere perduti. Cioè, no, non vuol dire che si perde la salvezza. Pietro non vuole dire questo. Vuole dire qualcos'altro, di molto più preciso e profondo. Gli individui cui fa riferimento non erano dei veri credenti, non avendo mai ricevuto una nuova natura. Con la loro ultima condizione, costoro dimostrano infatti che la loro natura era ancora impura e malvagia, per cui la loro natura era rimasta una natura carnale, una natura lontana da quella che è la nuova nascita, come Gesù intende quando parla con Nicodemo. Impariamo dunque che il cambiamento di per sé non solo è insufficiente, ma è sicuramente pericoloso, perché colui che lo sperimenta rischia di riposare su false sicurezze. Vuol dire che se non è avvenuto questo cambiamento, ma solo qualcosa dal punto di vista intellettuale, io spesso spiego che il cambiamento, il ricevimento di una parola da parte del Signore arriva all'intelletto per comprenderla, ma deve scendere anche nel cuore. Se questa non scende, non ha efficacia. Ecco perché ci sono false sicurezze. L'uomo può ricevere una nuova natura solo nascendo di nuovo, solo avendo una nuova nascita. E come si nasce di nuovo? Si nasce di nuovo mediante il pentimento nei confronti di Dio, mediante la fede del nostro Signore Gesù Cristo. Se non c'è pentimento, non c'è nuova nascita, perché l'uomo deve essere convinto che è una persona malata. Da che cosa? Dal peccato. È un virus il peccato. E se non si guarisce, se non si chiede il pentimento di questo, si rimane infettati, si rimane malati. Non si è una nuova creatura. Paolo era molto convinto di questo. Se voi leggete Prima Corinzi, tutto il capitolo 6, lui dice di quali problemi gli abitanti di Corinto erano affetti e erano invischiati. E lui alla fine del suo discorso dice queste parole, che ancora oggi sono valide, parole che oggi noi dovremmo tenere a mente, e dire proprio nel capitolo 6, versetto 11, Paolo dice: e tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome di Gesù Cristo mediante lo Spirito del nostro Dio. Questa è la trasformazione. Paolo sta dicendo come è avvenuta la trasformazione. Anche nel discorso che si trovava appunto in Corinto, dove c'erano problemi, lui dice: chi ha fatto questo si trova di fronte a, ha operato una nuova, perché sono stati lavati, sono stati santificati e soprattutto giustificati, perché avevano chiesto perdono, perché si erano umiliati davanti a Dio. È questo che il Signore sta dicendo e sta ricordando alla Chiesa. Questa è la nuova nascita, questo è il nuovo capitolo, e questo è anche l'accorgimento che dobbiamo avere per non cadere nei falsi insegnamenti, nei falsi insegnanti, nei falsi maestri. Preghiamo. Signore Padre Celeste, ti vogliamo lodare, ti vogliamo ringraziare perché tu sei un Dio lento all'ira e hai bisogno, Signore, che il credente si manifesti come bisognoso di te, Signore. Tu non puoi cambiare una vita senza il pentimento. Ti ringraziamo, Signore, che noi abbiamo potuto metterci davanti a te, riconoscere i nostri errori, i nostri peccati, le nostre mancanze. Signore, è vero, senza di te non possiamo fare nulla. è facile che perdiamo la strada, ma noi la vogliamo mantenere ferma e precisa, perché tu sei il nostro indicatore, tu sei colui che ci guida per quei sentieri anche delle volte tortuosi e duri da percorrere, ma noi abbiamo fiducia in te, ti lodiamo per questo, nel nome di Gesù. Amen.